Bene, allora questo testo di Marco, due parabole che si assomigliano e che la liturgia ci fa avvicinare in qualche modo a un'altra parabola, quella della prima lettura del profeta Ezechiele. Parabole e le immagini sono queste. Ci sono tanti alberi in giro, dentro il popolo di Israele e fuori del popolo di Israele, e tutti vedono che questo albero è più grande di quell'altro, è quello più grande ancora, eccetera, eccetera. Quello che succederà, è che Dio prende questi alberi, un ramoscello piccolo piccolo, ramoscello piccolo piccolo. Ed è quello che diventerà un albero magnifico, un cedro bellissimo. Anche qua gli uccelli volatili che andranno all'ombra dei suoi rami, eccetera. Sopra, più grande, più bello, anche più visibile di tutti gli alberi che adesso sono visti come quelli belli, robusti, forti. Questi altri alberi, così, impareranno a riconoscere che la grandezza di un albero è quella che faccio io. Sembra essere un discorso fatto come con due orizzonti successivi. Il primo è l'ambito del popolo stesso di Israele, dunque questo succederà dentro Israele. I grandi ci si accorgerà che non sono grandi, perché grande è ciò che Dio fa. E questo però è qualcosa che è dentro la storia, vale per tutti. La grandezza di cui si parla è la salvezza che viene da Dio. Se ne accorgerà Israele e se ne accorgeranno anche gli altri. Operare di Dio è sì misterioso, ma sarà riconoscibile. Se noi mettiamo a fianco le due parabole del brano di Marco, parlava di un futuro. Si invitava a non ingannarsi con le apparenze, diciamo semplicemente. Si metteva in guardia da quell'affidamento alla forza, alla grandezza, al risultato che sembrava così reale da affidarsi adesso, no, non è così. La vera grandezza, quella che è della salvezza, quella che è nei piani di Dio, sarà operata da Dio e magari proprio in questo modo, un ramoscello piccolo che nessuno vede, di cui nessuno si accorge, che il Signore pianta dove sa lui e come lui sa fare, diventerà questo albero grande. Contesto di Marco, siamo nel tempo del compimento. La predicazione di Gesù, Marco ricorda sinteticamente il capitolo primo, e questo il regno di Dio si è fatto prossimo. Siete in grado di affidarvi a questa parola, il regno di Dio presente in Gesù, in ciò che egli opera, in ciò che egli annuncia. E però non si vede tanto, diciamo così. Appartiene alla esperienza di relazione con Gesù che i discepoli hanno avuto, questo sentire che lui dice il regno di Dio è qui, Dio ama e salva adesso, la salvezza gli è donata, e chiama allora alla conversione possibile in forza della sua presenza, e però, diremmo, a tutta evidenza, con gli occhi normali, sembra fondata la domanda, ma è proprio così, perché noi vediamo che le cose continuano ad andare come prima. Questo regno di Dio non si sta imponendo. Il Messia glorioso, vittorioso, non lo vediamo. Il mondo resta quello di prima. Anzi, i forti, i potenti, sono forti e potenti anche nel senso di poter contrastare l'opera stessa di Gesù. Allora dov'è questo regno del cielo? E allora Marco, meglio, il ricordo che arriva a essere formulato da Marco come ricordo di una parola di Gesù, di una parabola di Gesù, è che non è così strana questa faccenda, non è così strano che non si vedano i risultati, che non è fuori dalla vostra esperienza. Guardate un po', quando si semina, quando il seme è deposto sul terreno, anche chi ha seminato non lo vede, sa che è seminato ma non... Di notte e di giorno, che il seminatore dorma o che sia sveglio, indipendentemente cioè da quello che il seminatore adesso fa, è come se qualche cosa che è legato alle condizioni reali del seme che è dentro la terra, con la forza che viene dalle da queste stesse condizioni reali, tra parentesi diciamo, con quello che la storia stessa fa, al di là degli interpreti. Quello che succede è che il terreno produce spontaneamente, fa maturare, fa venire fuori prima lo stelo, poi la spiga, poi... E quando è maturo si raccoglie. C'è qualcosa che assomiglia in questa parabola alla parabola del profeta di prima. Si aggiunge, mi sembra, con i termini della parabola, qualcosa che aiuta a percepire quell'operare di Dio, non solo noi nostri, con una efficacia che non manca, un operare di Dio che è dentro la logica, non so come dire, dentro la struttura stessa nelle parole della parabola, della struttura stessa della natura che Gesù, insomma, così succede, e se noi leggiamo e ci domandiamo com'è che non si vede il regno di Dio, questo potrebbe dirci proprio dentro la realtà della storia che voi vedete e che leggete come incapace di dare segni di presenza del regno, e invece è proprio dentro questa che matura ciò che Dio fa maturare. Dio creatore, per quanto riguarda l'albero o anche il ramoscello di qui prima. Dio che è Dio, che è il Signore della storia. Prego. Il chicco ha una storia dentro la realtà della vita, una storia che non si vede, ma per il fatto che non si vede voi sapete che non vuol dire affatto che non c'è. Voi avete esperienza di questa realtà che poi matura, da certezza del maturare, di certezza dell'esperienza. Ecco, voi lo sapete, il regno di Dio è una cosa così. E poi prende l'altra parabola, come dire, sto cercando di spiegarvi. L'altra parabola assomiglia a questa, ma assomiglia un po' di più anche a quella del profeta della prima lettura. Le proporzioni, i segni della efficacia, vanno letti, vanno capiti, occorre imparare anche dalla storia, perché il granello, il seme dell'albero di senape, è un seme piccolissimo, più piccolo di tanti altri. E però quello che succede è che quando viene seminato, cresce e diventa addirittura più grande delle altre piante che ci sono nell'orto. Diventa così consistente che gli uccelli possono andare a farci il nido. Non si sarebbe detto misurando la grandezza del seme e confrontandolo con quella di altri semi. Ecco, il regno di Dio è una cosa così. Sembra che non abbia forza, sembra che non abbia grandezza in paragone alle altre forze e grandezze. E invece no. Anche qua non dire, voi avete la possibilità, come il dono che vi è dato, il vostro capire, il vostro interpretare la realtà, la storia, avete la possibilità di capire che il fatto che non matura secondo criteri vostri o criteri di visibilità immediata non vuol dire che allora per questo non c'è. Perché il regno di Dio è qualcosa che ha una sua storia, vive dentro di questa. Dio, diciamo per noi, non fa miracoli a ogni momento da tutti i punti di vista. Il regno di Dio non è una cosa miracolistica. E non è neanche, ecco, con quella efficacia che forse qualcuno si aspetta e qualcuno vorrebbe. È una efficacia a prima vista nascosta, ma che può essere capita, ed è precisamente l'efficacia di colui che opera in tutto, l'efficacia dell'operare di Dio. È il regno di Dio, non è il regno degli uomini. Soltanto per ricordarlo, legato a parabole di questo tipo, a un linguaggio di questo tipo, troviamo l'interrogazione: ma com'è che non sapete leggere i segni dei tempi? Com'è che che non sapete fare quello che in altri campi sapete fare, interpretare, appunto, per esempio, il maturare dei frutti, eccetera. Com'è che non sapete leggere la realtà interpretando la presenza di quei segni che ricordano, appunto, il regno di Dio che matura, che è presente? Ma lasciamo tutto un aspetto, è solo per ricordare la connessione con questo tipo di argomento in cui si parla del regno di Dio come l'opera che Dio fa e dunque all'efficacia dell'operare di Dio, che è dentro la storia, e questo può voler dire che non è subito così evidente, però se ti è dato di avere dei segni, che lo richiamano, ti è dato di interpretare la storia vedendo che il regno di Dio è presente, non solo sperando che magari venga, ed è qui nel ricordo del discepolo che ricorda la sua relazione con Gesù, ricorda come gli è stato donato di incontrare Gesù, di ascoltarlo, di vedere il suo operare. Dunque parla, il discepolo che ricorda queste parole di Gesù, parla a coloro ai quali vuole comunicare la conoscenza di Gesù, ricordando precisamente qualcosa che è dentro la storia, che a fatica hanno potuto riconoscere presente, che può essere letto come presente nella storia, però non con qualsiasi criterio di lettura. Occorre avere attenzione ai segni che si sono dati e a quegli elementi di comprensione, di esperienza della storia che pure ci sono dati dentro la storia. Allora diremmo con questo richiamo alle parole di cui si compongono queste parabole, attenzione, potete riconoscere, vi è dato questo dono di riconoscere la presenza dell'operare di Dio e dunque vi è data la possibilità di non ingannarvi, è in questo operare di Dio e nella salvezza che è la sua salvezza che voi potete confidare. Vi è dato di poter riconoscere, appunto, su quale fondamento potete sperare, siete invitati a sperare, nella efficacia di Dio sulla, dentro la vostra vita, sulla efficacia dell'operare di Dio come salvezza vostra, dentro la storia, dentro le circostanze che sono le vostre. Ecco, nella seconda lettura, con alcuni versetti che possono sembrare anche un po' complicati, Paolo, seconda lettera ai Corinzi, si dice un po' così, è vero, noi camminiamo sostenuti dalla fede e non siamo nel tempo della visione di Dio. Non abbiamo la visione di Dio e del regno di Dio e del nostro essere parte di questo regno di Dio, non lo vediamo. Ci è dato di saperlo sulla parola di Dio stesso, sulla parola di Gesù. Parola di Gesù che ci ha dato insieme dei segni di credibilità della parola sua stessa. Bene, siamo in questo tempo che è quello della fede, non è quello definitivo della visione. E quasi nella nostra vita presente è quasi come essere in esilio. Quasi, per intenderci. Ma siamo alla presenza di Dio e del suo operare. E quello che conta realmente, per ciò che riguarda la nostra responsabilità, è che noi operiamo con i criteri che il Signore ci presenta. Anche adesso che siamo in queste condizioni di non visione, la nostra responsabilità è di vivere alla luce di quella parola che ci è stata data, di quella esperienza della presenza di Dio che già ci è stata data nella mediazione della storia. Per cui, in quanto dipende da noi, adesso che siamo nel corpo e domani, quando saremo nel tempo della visio, la cosa che conta è che noi, in quanto dipende da noi, siamo effettivamente con il Signore, cioè con i suoi criteri, con il suo modo di capire, con le sue finalità. Perché la verità della nostra vita sarà quella che risalta, quella che risulterà davanti al Signore nel giudizio, nel tribunale di Cristo. Qui viene evocato questo richiamo, il giudizio davanti al Signore, la ricompensa per le opere compiute, sia le buone sia le cattive. Diciamo che il centro di questo breve discorso è nel dire: la tua vita, la vostra vita, sarà salva o persa in base al fatto che essa sia guidata, sostenuta da una parola, quella del Signore, accolta realmente. Né adesso, nel tempo attuale, né domani nella visio, ci potrà essere qualcuno che appartiene al regno di Dio, per riprendere il linguaggio di Marco, che appartiene realmente al regno di Dio, che è salvato. Non ci potrà essere qualcuno che è salvato se non accogliendo il regno stesso, accogliendo cioè il Signore, la sua parola, in quanto riusciamo a decifrarla, a capirla, facendola nostra, facendola operante, facendo in modo, potremmo anche dire, che il regno di Dio sia presente anche nella nostra vita, attraverso la nostra vita. È l'accoglienza del Signore Gesù, così come ci è dato di poterlo fare. Questo è il criterio che fonda l'essere parte, l'essere partecipi di questo regnare di Dio. Ecco, io inviterei, come al solito, poi voi prendete in mano, suggerisco il testo del Vangelo come il testo da prendere in mano, avendo presente quello che negli altri c'è, negli altri due testi. Il suggerimento sarebbe di vedere un poco come Gesù, in linguaggio parabolico, parla ai suoi, dunque usando immagini e riflessioni comprensibili dentro l'esperienza loro, e vedendo come questa stessa parola che noi leggiamo oggi ci è dato di poterla leggere come qualcosa che parla, anche interrogando, la nostra vita nel nostro contesto. Ho fatto solo qualche allusione nel commento, però appunto la presenza del regno di Dio nella nostra storia. È proprio vero che non abbiamo nessuno strumento per leggerla? Non abbiamo gli strumenti delle cosiddette evidenze immediate, tra l'altro, però abbiamo una parola che ci ricorda qualche cosa e abbiamo una storia che già è stata interpretata come storia del regno di Dio sulla terra. Per esempio, i Vangeli sono già una lettura di questa presenza, ricordando il Signore, ricordando le sue parole, ricordando il fatto che si è stato dato di riconoscerlo presente, e dunque, anche se non vediamo una presenza che magari ci piacerebbe vedere, forse a volte, vedere in maniera diversa, ma attenzione, non si vede il regno di Dio con gli occhi di chi non accoglie il regno di Dio. Non si vede la realtà presenza efficace, se non cerchiamo i segni di questa presenza efficace, segni capiti alla luce della parola stessa del Signore, cioè non segni di grandezza, di efficacia, di potenza, che sono altri, tutt'altri, sono quelli che hanno frenato e rallentato già l'operare di Dio in Gesù Cristo nella esperienza dei discepoli stessi. Non andremo a cercare quei criteri di efficacia, ma siamo messi in grado di riconoscere anche l'efficacia di una presenza del suo regno, presenza della salvezza, dell'operare di Dio che salva, presenza dentro questo nostro mondo di oggi. Eccoci, vi lascio il Signore e la sua parola sua.